Programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM. A Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E bentornati, buon pomeriggio a tutti qui dai microfoni di Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona con Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Siamo in onda, lo sapete, ogni venerdì dalle 18 alle 20 per questo programma, appunto, in cui parleremo in italiano, ma non solo, soprattutto quest'oggi, dove abbiamo un ospite con cui parleremo in castigliano, magari anche in inglese, lo scoprirete tra poco. Una puntata ricchissima di sorprese, ricchissima di ospiti, con tanta buona musica. Dopo vi dirò qualcosa di più al riguardo, che cosa abbiamo in programma per voi. E la buona notizia è che quest'oggi non dobbiamo annunciare la morte di nessun artista, cantautore, attivista, come è successo nelle ultime settimane, quindi insomma questo è già positivo. Cominciamo con il piede giusto. Seconda notizia: è arrivata l'estate, quindi si sta molto bene. Terza notizia, e questo sì che è un classico, almeno quando non dobbiamo ripercorrere la traiettoria di qualcuno che ci ha lasciato, presentarvi molta buona musica, soprattutto all'inizio, con delle nuove uscite che arrivano dall'Italia ma anche da altri posti. E quest'oggi cominciamo con una. Loro si chiamano C più C Maxi Grosso, un collettivo psichedelico che viene dai monti della Lessinia, L'attesa di Michael. Dopo vi dirò qualcosa di più.
Michael guarda la propria mente, lo sguardo indifferente, così almeno si allontana da lei con le mani tamburella, sognando la sua bella, che per ora sembra dirgli la distanza può fare bene, ma io non so se stare insieme con te. La proposta si fa, rimaniamo solo amici e senza togliersi i vestiti. Michael guarda la propria mente con aria trasparente, almeno si allontana da lei con le mani tamburella, sognando la sua bella, che per ora sembra di lì, la distanza può fare bene, ma io non so se stare insieme con te. La proposta si fa, rimaniamo solo amici e senza togliersi i vestiti. Niente, aiuta poco e non ha pietà, la presenza di qualche stella d'estate lo fa stare a terra, da solo con qualche roccia, fino quando s'addormenta per poi svegliarsi con la menta.
più C uguale maxi grosso, C, C plus C equal maxi gross, dipende in che lingua lo leggiamo. Questo è il nuovo singolo di questa band molto particolare. Loro si definiscono un collettivo psichedelico, arrivano dai monti della Lessinia. Il nuovo album da cui è tratto questo L'attesa di Michael si chiama Ruvain, che è una parola cimbra. Infatti le 14 canzoni che compongono questo album sono il risultato di una spremitura ottenuta nel corso di 2 anni di Never Ending Tour, cioè di un lungo giro di concerti che li ha portati in tutta Italia ed anche negli Stati Uniti, finendo al CMJ Music Festival di New York nel 2012 con un furgoncino bianco. Immaginiamo che negli Stati Uniti non siano andati con il furgoncino bianco, però in Italia sì. E si ispirano ai Grateful Dead, Neil Young and Crazy Horse, ma molto altro. Innanzitutto i C più C Maxi Gross equal Maxi Gross avevano pubblicato nel 2009 un EP titolato Singer, un'altra parola cimbra che significava cantare. Invece questo nuovo album Ruvain significa rumoreggiare, quindi diciamo che c'è un passaggio più al rock. Lo scoprirete anche voi sentendo il prossimo pezzo. La canzone di sottofondo innanzitutto è un'altra canzone di questo bell'album di questa band italiana, si intitola Pamukkale Ine. E che altro dirvi prima di farvi sentire un altro pezzo? Che la base delle composizioni prende le mosse dalle armonie vocali e dalla coralità compositiva della band. Tutti i membri della band cantano, compongono e suonano svariati strumenti, dalle lingue usate, il cimbro logicamente e l'italiano, ma non solo, c'è anche l'inglese, come sentite, lo spagnolo, e trae linfa dallo spirito magico e misterioso delle loro poco conosciute montagne veronesi, dove provano, compongono e registrano. Infatti l'album è stato registrato in jam session notturne, tutte a base di armonie vocali e in presa diretta, quindi insomma una scelta anche molto coraggiosa. Il paese si chiama Vaggimal e quindi anche i brani di Ruvain, come racconta la stessa band, sono canti che parlano di antiche cartoline, viaggi fisici e mentali, passeggiate in collina, ruscelli che fanno rumore, amiche mucche, amici infermieri, giorni della settimana da dimenticare, telefonate mancate, nonni croati, marinai spagnoli, astronauti, navi santi e panettieri notturni, insomma un po' di tutto, o meglio dire quello che è la vita. Il loro album è uscito qualche mese fa, esattamente l'8 aprile del 2013. Stanno suonando di nuovo in giro per l'Italia, ci auguriamo di vederli presto anche a Barcellona, chi lo sa, lo scopriremo, magari riusciamo anche noi qui a portarli a Zibaldone, ce lo auguriamo molto. E vi facciamo sentire un altro pezzo, poi nelle settimane prossime credo che manderemo in onda qualcos'altro di questi C plus C qual Maxi Gross. Dopo L'attesa di Michael ci andiamo a sentire un altro pezzo, il secondo, Charleroi Poulet. Eccoli qua, i C più C Maxi Gross a Zibaldone, Radio Contrabanda.
Never feel I was down. the music soon. We play my very heart, the fresh and fry, I love better wall. Yes, it won't help the stream, baby, come. I will leave more to be with now. That.
Finale un po' particolare per questa canzone, una bella band, un bell'album, li risentiremo spesso sicuramente qui su Zibaldone e Radio Contrabbanda, ma continuiamo con il programma. Dopo questa nuova proposta musicale cominciamo con gli ospiti, cominciamo con gli invitati, cominciamo con le tematiche di cui parleremo quest'oggi. Cominceremo con Claudio Venza, storico ed esperto di storia contemporanea non solo italiana ma anche spagnola, è un ispanista, ve lo presenterò tra poco, con cui parleremo del Movimento 5 Stelle, ne parleremo quest'oggi e anche venerdì prossimo, quindi sarà una chiacchierata in due parti su questo fenomeno molto interessante, italiano davvero, in questo caso tutto italiano. E poi passeremo invece a un'altra ospite, Amanda Jane, cantautrice, musicista statunitense ma residente da tempo qui a Barcellona, che ci presenterà il suo nuovo album Lunatics in Bloom, davvero un album meraviglioso, sentiremo qualche pezzo da questo nuovo disco. Ci saranno come sempre i nostri collaboratori, dalla Repressione Today al trash, alla satira, chi più ne ha più ne metta. E poi avremo nella seconda parte del programma, prima di salutarci con le solite immagini incursioni di ospiti inattesi ma ormai anche tanto attesi come la signora Gina e Bruno il comico serio, ci sarà anche un collegamento da Istanbul, dalla Turchia, dove un caro amico e un giornalista freelance come Filippo Fiorini, direttore dell'agenzia di stampa indipendente Pangea News, ci parlerà della situazione turca, quindi insomma cose davvero all'ordine del giorno e di cui vogliamo sapere qualcosa di più, perché è molto difficile riuscire ad avere notizie affidabili di quello che sta succedendo in Turchia in questi giorni. E prima di introdurvi Claudio Venza e di parlare del Movimento 5 Stelle, andiamo a sentirci una canzone che ci immette davvero in questa tematica, che ha visto Beppe Grillo, insomma, il grande timoniere di questo movimento. Quindi andiamo a sentirci Edoardo Bennato, Tu Grillo Parlante, direttamente dagli anni 70, eccolo qui.
Parla te, che parli alla gente, ma chi t'ha invitato, ma chi t'ha
questo profeta di vanità, Claudio Venza, bentornato a Zibaldone, storico appunto dell'Università di Trieste, ispanista, direttore di Spagna Contemporanea e direttore anche di Germina. Bentornato perché ti abbiamo avuto qui ospite un anno e mezzo fa ormai, era l'autunno del 2011.
Più di un anno e mezzo fa allora.
Più di un anno, hai ragione. Eri stato qui per il congresso Catalunya Italia, di cui tra l'altro sono stati da poco pubblicati gli atti, un incontro molto interessante sulla memoria storica, anche la partecipazione italiana alla guerra civile spagnola nei due bandi, sia con le Brigadas Internacionales al lato della Repubblica, sia purtroppo con l'aviazione fascista bombardando la città di Barcellona.
Certo, questo è stato un tema che ho seguito e che continuo a seguire perché fa parte di quella memoria storica italiana che il potere cerca di nascondere, la parte fascista, no? E per precisare, non c'erano solo le brigate internazionali a combattere al lato degli antifascisti, ma c'erano anche, anzi sono stati i primi a intervenire, gruppi anarchici e anche della dissidenza marxista, che già nell'agosto sostennero la battaglia di Monte Pelato sul fronte di Aragona.
Assolutamente, una tematica di cui parleremo ancora, anche perché speriamo ci siano degli sviluppi interessanti con la denuncia che altre Italie, altre Mori hanno portato avanti contro lo Stato italiano per appunto i bombardamenti, ma non solo i bombardamenti, su Barcellona ed altre città catalane durante la guerra civile spagnola. Ma oggi con Claudio volevamo parlare di un'altra tematica che non riguarda la Spagna, ma riguarda ancora più direttamente l'Italia, cioè il Movimento 5 Stelle. Se ne è parlato molto, se ne sta parlando molto e ci piacerebbe in questo venerdì e anche la prossima settimana fare una breve storia e alcune riflessioni su questo fenomeno insieme a te, Claudio.
Certo, io sono in questo caso sono un osservatore della contemporaneità, in quanto lo storico dovrebbe fare riferimento a materiali d'archivio che ancora non esistono, però esistono molti articoli, ormai centinaia se non migliaia di articoli dedicati a Beppe Grillo e al suo fenomeno politico. Oggi volevo parlare in termini inevitabilmente generali, e spero non generici, della prima tappa di questo movimento che Beppe Grillo ha definito 5 Stelle, cioè la tappa che arriva fino alle elezioni del febbraio 2013, perché poi un po' anche le vicende di questo movimento cambiano e si collocano su un altro contesto, in un altro scenario. Allora, Beppe Grillo non nasce dal nulla, no? Ha già una certa età ed è stato uno dei comici di maggior successo, di maggior capacità attrattiva, e ha girato l'Italia per più di una decina d'anni facendo sempre degli spettacoli affollatissimi basati sulla critica distruttiva e umoristica che ruotava attorno ai temi dell'ecologia e poi dell'antiberlusconismo e anche, misura minore, dell'anti-PD, antipartito democratico. Poi ha fatto un primo salto di qualità con i cosiddetti vaffanculo day, dando questi appuntamenti in varie piazze d'Italia e per mettere alla prova le sue capacità di creare del consenso, di ottenere della delega e di suscitare una certa mobilitazione, diciamo, dei suoi sostenitori e dei suoi simpatizzanti. E contemporaneamente aveva scoperto la potenzialità del web. La rete, difatti, per lui è stato lo strumento principale attraverso il quale ha fatto passare i suoi messaggi molto frequenti, appunto giornalieri, con commenti salaci e con informazioni critiche nei confronti delle informazioni diciamo prevalenti, quelle che sono più diffuse. La terza fase, secondo me, nell'ambito di questo leggera descrizione, è il salto nel mondo elettorale, con una tappa già molto importante, quella regionale siciliana dell'ottobre 2012. Una tappa in cui, sorprendendo tutti e direi sorprendendo anche se stesso, Grillo è diventato il primo partito della Sicilia e che ha collaborato poi con il PD, perché nella giunta siciliana oggi c'è, ci sono i grillini e c'è il PD, quindi ci sono esempi di collaborazione su cui poi sembravano inesistenti, no, dopo le elezioni politiche. E gli strumenti di Grillo sono stati diversi, anche diciamo teatrali. Mi si ricordava prima la traversata a nuoto dello stretto di Messina, che non è una cosa molto facile, in cui Grillo ha fatto una specie di esaltazione del suo giovanilismo, della sua forza fisica, della sua resistenza, e credo che questo serviva anche a dimostrare che lui era in grado di guidare un movimento. Qui i riferimenti storici si potrebbero sprecare, ma noi passiamo avanti. A trovare anche un linguaggio nuovo, no? Un linguaggio che gli ha costruito, gli ha spianato un proprio spazio, alle volte parlando in modo nettamente improprio. Per esempio, ha parlato più volte di democrazia diretta. Allora, democrazia diretta è una forma di democrazia di base che rifiuta la delega, quindi diretta si contrappone a rappresentativa. E invece Grillo, mentre chiedeva la delega, il voto, parlava di democrazia diretta. Era una contraddizione abbastanza evidente, ma Grillo è pieno anche di idee, insomma, interessanti, ma anche di contraddizioni, perché anche cambia nel giro di qualche giorno le sue posizioni. Ma questa della democrazia diretta mi sembra particolarmente significativa, perché vende, no, un prodotto, questo è un prodotto libertario, un prodotto di partecipazione reale di base, come fosse strettamente collegato al deporre la scheda nell'urna, cioè alla delega istituzionale. Tra le sue novità è stata quella di rifiutare in un modo sdegnato e sdegnoso l'uso della televisione per far conoscere i propri messaggi, le proprie posizioni, perché ha giudicato tutti i programmi, tutti i cosiddetti talk show che c'erano in varie reti italiane, praticamente una sorta di parlarsi addosso, un finto dibattito, una superficialità, un gioco delle parti, insomma, praticamente un ruolo teatrale che pretendeva di distinguere gli uni dagli altri, ma in realtà, secondo lui, facevano tutti parte della stessa melassa, della stessa sostanza informale e assai poco attraente. Però non si è basato solo sul web, ma ha anche fatto delle verifiche precise attraverso dei comizi spettacolo. Grillo ha riempito le piazze d'Italia negli ultimi mesi, unico leader politico. Anche adesso, con le ultime elezioni amministrative, con effetti elettorali negativi, certamente, ma l'effetto della mobilitazione di piazza invece è positivo, ma di questo parleremo.
Infatti, Claudio, sì, ricordiamo che non parleremo del Movimento 5 Stelle insieme a te solo quest'oggi qui a Zibaldone, ma anche nella prossima puntata, venerdì prossimo, 21 giugno, sempre dalle 18 alle 20. E oggi, la prossima puntata, magari cercheremo di vedere le dinamiche del movimento dal febbraio di quest'anno, dopo il grande successo alle elezioni politiche del 24-25 febbraio, e fino ai giorni, diciamo, fino all'attualità, fino a queste ultime settimane, con delle scelte anche piuttosto, insomma, criticabili da parte di Grillo e da parte dei nuovi deputati o cittadini, come si definiscono loro, eletti al Parlamento italiano del Movimento 5 Stelle. Quest'oggi forse è interessante vedere un po' l'origine di questo movimento e anche alcune tematiche legate al e alcune questioni legate al discorso e al linguaggio politico di questo movimento. Tu hai parlato della democrazia diretta, ma poi c'è anche uno dei grandi lemmi del movimento, che è quello né destra né sinistra. Tu come vedi questa questione? Cosa ne pensi?
Ma io la interpreto come una delle sue acrobazie politiche, no? Lui, destra e sinistra sono dei punti, delle collocazioni all'interno del Parlamento. Se lui elegge 160 parlamentari, da qualche parte si devono sedere, non possono stare in piedi per non far parte né della destra né della sinistra. Lui si era inventato dei posti centrali, ma insomma questo è tutto sommato è poco importante. Io non do molta importanza al fatto che lui dica di essere al di là della destra e al di là della sinistra, perché è una forma, diciamo, di catturare il consenso che si basa appunto sul disincanto fatto politico, perché in Italia la classe dei politici ha una cattivissima fama, e quindi lui, ponendosi come alternativa ai politici esistenti, cercava e ha cercato, in parte è riuscito, a catturare quel sentimento diffuso che alcuni hanno chiamato antipolitica. In realtà è una nuova forma di politica che si basa su una generale disaffezione, no, del popolo. Non dobbiamo dimenticare che c'è stata una elevata percentuale di astensionisti, anche circa un quarto nelle elezioni politiche del febbraio 2013, e lui si è presentato quindi come un'alternativa concreta ad un astensionismo che sembrava, che può sembrare, qui bisognerebbe riflettere di più, come un atteggiamento passivo, come un estraniarsi, come l'indifferenza, mentre ci sono astensionismi e astensionismi. Io volevo dire due parole sui precedenti vicini dell'esperienza di Grillo come nuovo protagonista della vita politica, come una persona che è riuscita, questo bisogna riconoscere, a creare un proprio spazio politico nuovo, diverso, originale. Già nei primi anni 70 i radicali, con il loro padre padrone simile a Grillo, che è Marco Pannella, aveva creato, si era inventato lo spazio dei diritti civili, dell'aborto, del divorzio soprattutto, ma anche dell'obiezione di coscienza, dell'antimilitarismo, e per alcuni anni era riuscito ad essere un protagonista, sia pure con consensi elettorali ridotti, perché allora ancora esisteva la potenza dell'apparato del Partito Comunista negli anni 70 da un lato e della Democrazia Cristiana dall'altro, mentre oggi questi si sono semi liquefatti, non liquefatti del tutto. Ebbene, Pannella, dopo alcuni anni appunto di controcorrente, e negli ultimi anni è diventato lui antimilitarista, aveva vestito la divisa dell'esercito croato, oppure ha fatto delle dichiarazioni nettamente favorevoli agli Stati Uniti e addirittura ad Israele, e quindi ha completamente tradito la propria origine, perlomeno questa parte della propria origine. Qualche anno dopo la stessa novità si è riproposta con un'altra divisa, direi con un'altra etichetta, che era quello dei Verdi, un movimento che ha avuto anch'esso una notevole simpatia per alcuni anni e dopo è stato via via riassorbito insieme alle sue tematiche da parte dei partiti più organizzati. Quindi sono dei fenomeni di grande spontaneità in cui esistono dei leader, diciamo, solidi, forse nel campo dei Verdi era più di uno, e che poi, diciamo, compiono una propria parabola. E questo non significa che sia già terminata la parabola di Grillo, su questo bisogna riflettere e rifletteremo la prossima volta. Ma certo non dobbiamo restare sorpresi, perché la storia della politica italiana ci offre vari esempi che possono essere in parte almeno assimilabili all'esperienza grillina che è tuttora in corso.
Assolutamente, grazie Claudio, una considerazione molto interessante la tua, con anche il paragone con esperienze passate. Certo, c'è da tenere conto il fatto che nessuno di questi partiti che si proponeva relativamente, mettiamo le virgolette, come antisistema era arrivato al 25% dei voti, quindi diciamo, insomma, il fattore Grillo e l'importanza diciamo è ancora maggiore rispetto a queste esperienze passate.
Certamente, certamente parliamo di dimensioni, quelle dei radicali attorno al meno del 10% e quelle dei Verdi anche poco di più, quindi non cambiava il quadro politico come invece adesso cambiano, con un terzo quasi dei parlamentari di marca grillina.
Assolutamente, grazie per la precisione, per questo primo intervento. Con te ci rivediamo la prossima settimana per continuare e affrontare soprattutto gli ultimi mesi dell'esperienza del Movimento 5 Stelle, diciamo dalle elezioni del 24-25 febbraio 2013, le elezioni politiche italiane, fino a questi ultimi giorni, con anche le recenti elezioni amministrative. Vi ricordiamo che Claudio Venza è professore di storia contemporanea all'Università di Trieste, direttore di Spagna Contemporanea e direttore anche di Germinal. Claudio, ci rivediamo venerdì prossimo.
Arrivederci.
E adesso andiamo con un po' di musica, questa nuova uscita che ce la presenterà proprio chi ha scritto queste canzoni, cioè Amanda Jane. È uscito poche settimane fa Lunatics in Bloom, si è presentato ieri sera in un bellissimo concerto alla Sala Tinta Roja del Poble Sec, con un sold out e un ambiente davvero festivo. Ci andiamo a sentire la canzone che apre questo album, che si chiama El Sonambulista. Eccolo qui, Amanda Jane per voi.
Machines, and I can make a graph of your dream frequencies. I can map out the path that you dread when you're asleep, but I can never guess at the secrets that you keep. Sleep loves my sweetheart, ragtime, big time inside of my mind. Slow ends, a romance, let you and I tangle and rewind. Let you and I tangle and rewind. Let you and I tango in real wine. Yours is a haunted wind that marches understood, and branches fall just because they're in the moon. I throw away my tools and my methods and my code,
sonambulista Amanda Jane, Lunatics in Bloom, il nuevo album uscito. Ahora pasamos al castellano, porque tenemos aquí con nosotros Amanda. Bienvenida a Zibaldone, Amanda. ¿Cómo estás? Espero que te escuchamos un poco mal.
Yo estoy muy bien.
Ok, ahora te escuchamos ¿ahora? Bien. Sí, creo que el micro tuvo un pequeño problemito ahí. Mm. Ahora ya te escuchamos bien. Ayer un gran concierto para presentar tu álbum. Fue una fiesta.
A mí me encantó. Fue muy especial, muy especial.
Te lo pasaste muy bien,
mucho,
¿verdad?
Mucho, mucho. O sea, una vez pasado los nervios con el público, que fue súper bonito, siempre con ellos. Como siento que tengo mucho apoyo, digamos, del público, sí. Y la banda, además.
La sala estaba llena y el escenario también, porque tú estabas acompañada por 5 miembros de la band.
Más
Paolo Angeli. Sí. Que además, bueno, ya lo anunciamos, a finales de julio se pasará también por los micrófonos de Zibaldone.
Sí.
Sí, vendrá a finales de julio y hablaremos con él de su música.
Muy bien. Muy bien.
Y recordamos también los componentes de tu band, porque algunos luego hablaremos de otros proyectos en los cuales participan. Uh-huh. Está Claudia Gómez al piano, teclados.
Piano de juguete, glockenspiel, papel de lijar.
Cualquier cosa.
Todo lo que haga ruido está ahí inventándose cosas. ¿Sí?
Luego estaba la trompeta.
El Marc Mena.
Luego la batería.
Uriol Roca.
Luego estaba contrabajo.
Miguel Serna.
Y luego estaba el cello.
El Sasha Granov. Sí, sí.
Y Paolo Angeli.
Sí,
y tú.
Sí, sí.
Guitarra, voz y acordeón.
Sí.
Decir una fiesta, eso ya se entiende. Porque antes justamente lo estábamos hablando. Es difícil definir tu género, lo que haces, ¿no?
Es una pesadilla. A veces pienso que hagamos como un sorteo, el que tenga la mejor definición para el género de música que haga, no sé, le damos como un concierto en su casa o algo, ¿no? Porque no, es un poco difícil.
Hay quien lo define swing, quien pop de autor, quien balkan swing, quien canción de autor con influencias de otros géneros. Hay un poco de todo, la verdad.
Hay un poco de todo, claro. Es que la música, no sé, hay de todo y hay que tomar inspiración de todo. Yo siempre pienso que hago música pop, pero si digo eso, la gente piensa en lo que se escucha cuando van al supermercado, ¿no? Y no, tampoco es esto. Pero sí que intento hacer algo que todo el mundo pueda entender y disfrutar. Pero sí que como folk, hay un poquitín de Balkan. Antes estaba más obsesionada con klezmer y balcánica. Ahora un poco menos, ahora estoy... Bueno, confieso que antes de venir estaba escuchando The Antwoord. No sé si conoces.
Sí. Y eso influyó, ¿no? En cierto
sentido. Un poco. Están locos.
Por cierto, este álbum tuyo que acaba de salir por la What About Music,
sí,
producido por
Dave Bianchi,
sí, que tiene un estudio de grabación, bueno, una productora aquí muy interesante en Barcelona,
sí,
y lleva artistas muy buenos, entre los cuales estás tú. Es un álbum que acaba de salir, pero no es tu primer álbum, porque no, hace muchos años, hablamos de 2007, salió tu primer álbum con el nombre Amanda Jane, que se llamaba Swoon.
Swoon, sí.
¿Qué quiere decir Swoon?
Swoon es un poco un término medio romántico para como medio marearse, desmearse, pero es como, o sea, imagina el Titanic, ¿no? Un poco como, ay, es como, es un poco romántico la palabra.
Yo diría, vamos a escuchar un tema de tu anterior álbum, uh-huh, Swoon, el tema que abre el álbum, que es Nine Whole Lives, uh-huh, y luego volvemos aquí y hacemos un poco un recorrido por tu trayectoria musical. Vale.
I think I'm gonna go down to the land of perpetual twilight, where backs of wild drunks stand howling at street lamps and farmhouse mirrors bows and shop windows, and statues come to life in barbers dance. Street sweeps are saints, where dog eats dog and the rats are winning the race. I think I'm gonna go down and watch the people chase their lives, and life chases tail with death close behind. I can't sit still, I'm pacing the windowsill. And then I'll go down even further, where sunlight has to be bottled, label text and imported. There's laughter spilling out of an inconspicuous gutter, makes you stop to think, it makes you kind of wonder just what goes on.
down when you're looking the other way. What's outside of the words that we make? Just what goes on behind closed doors? What invisible wonders are under your nose? I can't sit still. I'm pacing the windowsill.
Amanda Jane Swan, un álbum de 2007, nos hemos escuchado la canción que abría este álbum, Nine Whole Lives. Amanda, pero antes de este álbum, tú llevabas viviendo en Barcelona ya unos 6, 7, 8 años. Espera un segundo que este micrófono te da un poco de problemas. Cogemos el otro por seguridad. Y de mientras seguimos escuchando este álbum, la segunda canción, la sentís de fondo, Unwinding Staircase. Vemos si este micrófono funciona mejor.
¿Funciona?
Ahora funciona.
¿Ahora
muy
sí?
Bien. Sí, ese micrófono hace un poco de broma.
De ruido.
Sí, sí,
de ruido. O truetes. De no ruido.
De no ruido, no se de escuchaba no ruido, nada. Ya. Bueno, que tú vienes de Estados Unidos, sí. Pero llegaste a Barcelona hace ya muchos años. Mm. ¿Y qué empezaste a hacer en Barcelona? ¿Tocabas ya antes de Swan?
Sí, yo creo que en principio me quedé aquí porque me di cuenta que podía ganarme la vida tocando en la calle. Una cosa que al principio es muy romántico y luego un poco se convierte en como si trabajaras en una oficina, ¿no? Entonces, pero ya había hecho como un poco mi vida aquí, ¿no? Tenía mi casita, tenía mis amigos, o sea, hay tantos músicos aquí también que me gusta, que ya como me enganché a la ciudad, digamos.
Y empezaste entonces a tocar y luego poco a poco surgió la idea de hacer un álbum.
A ver, yo toqué bastantes años con Dumba la Canalla, ¿no? Un grupo de aquí de Barcelona.
Sí.
Que bueno, ya creo que está desvuelto ya ahora, pero hacíamos una mezcla de klezmer, un poco como este de Europa, pero composiciones propias, y allí aprendí mucho de cómo es el escenario y viajar y cómo es ser músico. Y después de esto, bueno, mientras tanto siempre como componía un poquito, por como un tic casi, ¿no? Como si vas a hacer algo, ¿por qué no componer? Entonces siempre un poco lo hacía y conocí a Dave Bianchi.
Sí.
Que ha producido mi primer disco, mi segundo disco y seguramente mi tercer disco. Y empezaba a hacer mis cosas por, ¿no? Por mi cuenta y decidir por ahí.
Y Swan fue un éxito brutal cuando salió hace más de 6 años, en 2007. Sí. Tocaste muchísimo,
sí.
Llegaste hasta tocar justamente invitados por Paolo Angeli en Cerdeña, en el Festival de Palau.
Sí.
Y fue una etapa, imagino, muy bonita, ¿no?
Sí,
llenísima, intensa.
Tocamos también en The Fusion Festival en Alemania, en el Bar 26. O sea, tuvimos suerte en el sentido que me llamaban a ver si podía venir y era como, genial, vamos, ¿no? Sí, vamos, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y Yo creo que un poco la crisis económica coincidió con mi crisis existencial, digamos, de la vida y la música y las sobrevivencias y todo eso, y me escapé un poquito.
Un momento, de hecho, luego tú como desapareciste del mapa de la
totalmente.
Música.
Sí, sí,
y hubo
sí.
un momento de largo silencio, sí, hasta sí. que luego, hace muy poco, hace unas semanas, ha salido este...
Me obligaron.
Te obligaron y,
me obligaron a grabar el disco.
Y salió este Lunatics in Bloom, que por sí. cierto tiene una edición muy peculiar, con una tapa y un dibujo muy bonito.
Sí.
Este mundo un poco de fábula, donde tú llevas sí. tus el público, ¿no? Cuando viene un concierto.
Sí.
Esa aventura, ¿no? Que se mueve entre personajes, el sonambulista. ¿Quién es este sonambulista en tu imaginación?
Mi amor, mi gran amor, que es medio un sonámbulo. Mi marido, ¿no? Que se despierta a la noche y hace cosas raras, ¿no? Es él, es sonámbulo.
Y entonces, y en cambio ahora vamos a escucharnos otra canción de este nuevo álbum tuyo que se llama Everybody Loves You, que es un tema además que pega muchísimo, ¿no? Y la gente ya ayer lo cantaba en el primer sí. concierto en vivo, que en sí, directo sí. que hacías de este álbum.
Sí, sí.
Pues aquí va, y luego volvemos contigo y seguimos un poco esta entrevista.
I wish that I didn't need you. wish that it is near you.
Volvemos aquí en directo con Amanda Jane. Estamos presentando, lo recordamos, su nuevo álbum Lunatics in Bloom. Estábamos escuchando uno de los singles de este álbum, de los sencillos Everybody Loves You, que es un tema que pega muchísimo, ¿no? Parece una nana muy alegre.
Yo creo que va a ser la primera canción que todo el mundo ya odia, ¿no? Es tan pegadiza, ¿no? Que dijiste que ayer en la presentación del disco ya estaban cantando la canción.
Sí, 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 la estaba cantando ya.
Pero también estoy muy contenta, ¿no? Eso intento hacer un poco con la música, hacer algo que llega.
Claro.
La gente.
Sí, sí. Y eso yo creo que lo has logrado muy bien con este álbum. Por cierto, ¿cómo ha sido volver a componer música, a grabar música, a tocar música después de esta etapa de silencio, ¿no?
Ha sido curioso. Me sentí un poco oxidada, pero ha sido también, por supuesto, mágico, ¿no? Y a ver, o sea, no es que dejara de componer durante el tiempo que no he tocado en directo, ni grabado nada, ni nada. Y voy como componiendo todo el rato, pero por supuesto no todo lo que uno o una compone no es bueno, ¿no? Entonces hay que hacer como una limpieza, vale, esta me gusta, creo que vale la pena y tal. Entonces, y luego, claro, he vuelto al estudio con el Dave Bianchi allí en the emergency room en la Hospitalet, y fue como bastante flash, ¿no? Porque ¿en qué año estamos? ¿En 2013?
En 2013.
Hace 6 años que grabamos, bueno, 6 o 7 años que grabamos con él. Fue muy perdón, fue como muy ver dónde estoy ahora y dónde estaba entonces, pero también he estado con mi banda, que no grabaron todos en el primer disco, pero sí que he tocado mucho con ellos, y fue como, oye, tíos, ¿os acordáis de mí? Venís al estudio y hacíamos un disco, ¿no? Entonces fue como mucha reflexión por
mi
parte.
Fue como un déjà vu, pero con muchos cambios, ¿no?
Sí,
entre medias.
Sí, sí.
Bueno, una experiencia muy bonita, imagino.
Sí, muy bonito. Sí,
y ahora, bueno, ayer volviste a tocar en vivo con tu
banda. Por la primera vez ni ensayamos todos juntos. O sea, no conseguimos ensayar todos juntos. O sea, fue la primera vez anoche en el escenario todos juntos en 3 o 4 años. Y la verdad fue impresionante, fue muy emocionante. Y me acuerdo de estar ahí al principio de empezamos a tocar y de que tengo detrás de mí como la banda, y sonaba como un poder ahí impresionante. Era como, joder. Vale, ahora me acuerdo por qué hacía eso, ¿no? Muy, muy, muy impresionante. Es un placer tocar con ellos. Son muy impresionantes.
Y la gente yo creo que lo disfruta y lo nota. O sea, conseguís comunicar esto.
Yo creo que sí. Yo creo que fue un ambiente muy especial ayer con el público y la banda. Y fue muy emocionante.
Y ¿ya entonces tienes pensado otros conciertos?
Bueno, ayer pensaba, no quiero tocar música más, pero fue tan bonito que esta mañana, bueno, estoy aún como colocada del bolo y tengo muchas ganas de buscar más conciertos y de hacer eso.
Muy bien, entonces ya nos tendrás al tanto y nos informarás.
Sí, claro.
Vamos a escuchar otro tema tuyo que es un poco distinto para entonces ver cómo este Lunatics in Bloom tiene varios ritmos y canciones muy distintas, ¿no? En estas 10 canciones que componen el álbum. Se llama The Wrong Song y luego volvemos aquí contigo para despedirnos del público. Aquí va The Wrong Song, Amanda Jane en Zibaldone, Radio Contrabanda.
Sleight of hand, swing you around, start over again. A scent in the air, the faintest trace of a strange affair in a familiar place.
What is that you want me to say? I don't know why I am dressed this way. like turning a page, a trick of the light in your center stage. We've got your lines, you forgot your name. You can't remember when you even things that you want me to say. I don't know why I've been dressed this way. I don't know why we have cocktails in here when we're standing in quicksand. When the house lights go on, and the scenery comes down, when all you held is true comes crashing down to the ground, it's probably time to make your escape. It's probably time for you to find your way. Something is slightly amiss, like someone crept into your home as you came, then changed all the locks, but then left you the keys that you want me to say. I don't know why I am dressed this way. I don't know why we have cocktails in here when we're standing in quicksand. You learn all the rules, you can play that game, but if you're not really you, it just isn't the same. So you wake in the dark, just a trip of our things, an exaltation of likes minus the wings.
Es muy bonito este tema, Amanda, muy distinto de los otros.
Sí, eso es cuando Dave y yo nos metimos ahí en el estudio con a jugar, como muy tarde por la noche, a ver, vamos a ver que destrozamos el tema, ¿no? Como nos lo pasamos súper bien.
Muy bien, The Wrong Song, el título quizás no es casualidad, ¿no?
También lo pensé cuando lo grabamos, sí.
Bueno, Amanda, entonces recordamos que ha salido tu álbum, para quien que se llama Lunatics in Bloom, Amanda Jane. Para quien puede estar interesado, más informaciones en la página web tuya del artista, que es www.amandajanemusic.com, o si no, la página web de la productora, que es la What About Music, que es www.whataboutmusic.com. Ahí tienes tu página de artista, sí, y todas las informaciones.
Y mucho más música interesante, además.
Sí, absolutamente. Serio, sí. Quizá un día dedicaremos uno Zibaldone también a las cosas que hace Dave Bianchi con la What About Music.
Sí.
Pero, por cierto, ya que antes estábamos hablando de los músicos que te acompañaron ayer y también en la grabación del álbum, una de estas es Claudia Gómez, polinstrumentista, brutal, excelente lo que hace. Es impresionante verla en vivo. Que justamente ahora está también en otro proyecto que se presentará la semana que viene, que es el de Samantha da Siena.
Sí, que la Samantha de Siena es una mujer impresionante que ha decidido hacerse músico y lo ha hecho súper bien. Y está sacando su segundo disco ya, que el primero grabó con el Dave Bianchi, el segundo con el Suso, no me acuerdo su apellido, pero el leyendo de Madrid, de siempre, de toda la vida, que está impresionante. Y presenta su segundo disco, Lifting the Veil, el jueves que viene a las 9 en 213 en Barcelona, la calle Karma, a las 9. Y hay que ir porque va a ser impresionante.
Sí, sí, absolutamente. Además, es un sitio en el centro de Raval, es muy fácil llegar, una sala muy bonita. Y entonces, el jueves que viene, que será día 20 de junio, a las 9 de la noche.
Sí.
El álbum, lo tenemos que decir, todavía no ha salido, o sea, es decir, está producido, grabado, se presentará el jueves que viene, pero todavía no lo tenemos físicamente.
No, aún no.
Pero si nosotros tenemos una canción que vamos a proponer a nuestro público.
Sí, sí.
El título de la canción es
Time to Dance.
Amanda, gracias por haber estado aquí. Te esperamos muy pronto en los micros de Radio Contrabanda.
Gracias. I stopped believing my lies and I
De Siena, inglese mezza italiana, con questa canzone Time to Dance del suo nuovo album che si presenterà giovedì qui nel Dostrezze del Raval. Magari la porteremo anche prossimamente a Zibaldone con calma, magari dopo l'estate, chi lo sa, quando sarà un po' più fresco in questo studio. Bentornato Banzo.
Ciao Steven, buon pomeriggio a tutti. Hai detto giusto, cominciano a registrarsi temperature preoccupanti nel nostro studiolo.
E allora andiamo con la sigletta e poi passiamo alla repressione today, che ci sono un sacco di informazioni anche questa settimana.
Andiamo.
Good evening, ci dice la nostra carissima Lori Anderson, e siamo qui appunto, effettivamente è good evening, buon pomeriggio, Banzo.
Sì, guarda Steven, l'uso del buon pomeriggio in italiano è un grande punto interrogativo per me a 33 anni appena compiuti.
Hai ragione, sono d'accordo, ma il buonasera a quest'ora con ancora la luce mi sa di poco.
Sì, esatto, ma smettiamo di parlare del tempo e cominciamo con le notizie.
Subito, tematica fondamentale per la nostra rubrica per Zibaldone, Balas de Goma.
Sì, esattamente, una settimana densa di eventi su questo fronte, è un argomento che abbiamo affrontato innumerevoli volte e continua ad essere di scottante attualità. E cominciamo con una parola che abbiamo ripetuto varie volte, una parola spagnola, un informe. Cioè un rapporto, uno studio pubblicato dall'associazione Stop Balas de Goma, che era il rapporto annuale 2013 sull'uso dei proiettili di gomma, che è stato presentato martedì alle 7 nella facoltà di storia e geografia della UB, alla presenza di Jesus Rodriguez della diretta, Gemma Galdon, Rolando D'Alessandro, Carlos Ghigliotti, Stobala Segoma. E l'incontro peraltro è stato ripreso interamente, si può visionare su internet, io non ero presente, infatti l'ho visionato su internet. E ecco, questo informe che è stato presentato non casualmente a ridosso dell'incontro della commissione di studio sull'ordine pubblico. L'informe consta di 36 pagine, fra i vari dati che potete consultare online, perché è scaricabile nel podcast della puntata, vi metteremo a disposizione il link.
Assolutamente.
Uno dei dati più interessanti verte intorno alla definizione delle balas de goma, dei proiettili di gomma, come arma meno letale. Perché, secondo la definizione ufficiale di queste armi, per essere così definite devono arrivare a una potenza massima di 122 joule, quando invece è documentato che le balas de gomma arrivano a 830, quindi 7 volte il limite per poter essere considerata, 7 volte grosso modo, per poter essere considerata un'arma meno letale. E gran parte del rapporto sviscera questo concetto come demolizione della definizione di arma meno letale, per destituire l'uso delle balas de gomma. Comunque non sono mancate le repliche da parte delle autorità costituite nella persona di Manel Prat.
Sì, delle dichiarazioni veramente incredibili, bisogna
dire
la verità.
Sì, indifendibili, se mi permetti un francesismo, con una faccia di tolla notevole, perché rilasciare le dichiarazioni di questo tipo con questa flemma è abbastanza sconcertante.
Sì, ricordiamo ai nostri ascoltatori quali sono state le dichiarazioni di Manel Prat.
Sì, Manel Prat, abbiamo detto, direttore generale dei Mossus de squadra, che ha sostanzialmente dichiarato che i Mossus non possono andare disarmati alla tenzone, nelle situazioni di gravi disordini, e che sostanzialmente le balas de gomma sono un'arma assolutamente lesiva, però quella la tranquillità con cui lo ammette, ma dalle quali non si può prescindere, e anzi aveva annunciato nel corso del suo intervento che si aggiungerà una nuova arma. E qui c'è un caso curioso: questa arma è un camion con cannoni ad acqua che è stato comprato nel 1994
sì,
finora inutilizzato.
Una cosa assurda, tra l'altro.
Specifiche tecniche di questo camion: può stivare fino a 3500 litri d'acqua e le gittate possono arrivare fino a 60 metri. Ma nel prato si è premurato di farsi sapere che non sono meno dannose delle balas de gomma, possono anche essere mortali. Abbiamo visto che quest'arma è stata utilizzata in Turchia.
Sì.
In attesa di dedicare uno speciale a questo tema, lo faremo.
E tra l'altro ricordiamo che nella seconda parte del programma, tra non molto, manderemo in onda un collegamento con Filippo Fiorini, giornalista freelance che in questi giorni è ad Istanbul.
La storia del camion è interessante, perché non era stato usato finora per prepararlo, sono stati sostituiti dei pezzi per via dell'inutilizzo totale. Da parte dei sindacati di Mossus e squadra, per esempio Tony Castejón di Commissione Sobrera dei Mossus, sono arrivate parole critiche, perché sostanzialmente questa manovra è stata giudicata un tentativo di Prat di spargere una cortina di fumo sulla situazione, e non perché l'arma sia grave, bensì perché Tony Castejón la ritiene inefficace e vorrebbe armi più forti, armi più contundenti per garantire sicurezza ai Mossus e squadra, perché si sono presentati anche i sindacati dei Mossus e squadra davanti alla commissione.
Sì, sì, sì. Poi so che ci sono altre novità che hanno a che fare sempre con gli ultimi, i recenti fatti del 2012-2013 di Barcellona, anche un po' prima, con degli indagati, 14 indagati per ferimento, no?
Sì, sì, 14 appartenenti agli antisommossa dei Mossus e squadra per i fatti di quell'evento che fu l'origine della nostra rubrica, cioè lo sciopero del 29 marzo 2012, nel quale persero un occhio due nostri concittadini, uno il siciliano Angelo Ciglia e l'altro che non ha mai voluto diramare le sue generalità, e l'imputazione ai 14 antisommossa riguarda questo secondo caso. E il caso era stato immediatamente archiviato, nonostante anche da referti medici risultasse che il danno all'occhio del nostro connazionale era stato causato da una balla di gomma. E sostanzialmente il caso è stato riaperto su istanza dell'audienza provinciale de Barcellona, che aveva riscontrato estremi di passibili di reato, e quindi ha ordinato la riapertura del caso da parte di un giudice d'istruzione. E quindi niente, sono stati indagati 14 Mossos e squadra, e attualmente sono indagati per soltanto per episodi relativi a balas de gomma 29 agenti.
Caspita, non sono pochi. Banzo, lasciamo da parte per un momento la realtà catalana e passiamo all'Italia, perché ci sono novità su dei casi e delle questioni che abbiamo seguito ultimamente, come quella di Stefano Cucchi.
Sì, diciamo non riguarda direttamente Stefano Cucchi, quanto piuttosto il nefasto sindacato di polizia COISP, minoritario ed estremamente destrorso. Ne avevamo parlato per via delle sue spettacolari uscite in difesa dei poliziotti, per esempio il sit-in davanti all'ufficio dove lavorava la madre di Federico Aldrovandi per protestare contro la condanna agli agenti, peraltro molto leggera, appunto per l'omicidio Aldrovandi. E l'impressione è che questo sindacato in realtà cerchi notorietà facile sparando su bersagli ben visibili, e in questo caso ha diramato una serie di denunce contro vari personaggi per diffamazione del corpo di polizia, con un comunicati che rievocano il fascismo. Cioè, sostanzialmente Franco Maccari, il segretario del sindacato, dice che qui quello che la società, che l'opinione pubblica vuole, sono capri espiatori da appendere a testa in giù. Ogni riferimento a Piazzale Loreto è evidente. E le persone che sono state denunciate sono stati Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, quindi riferimento
a quanto tu
dicevi prima, e Chicchino Antonini, preparatissimo giornalista di Liberazione Globalist e diciamo fonte di riferimento per molte delle notizie di questa rubrica. E anche un altro personaggio meno noto, il segretario del PD dell'Aquila, che sostanzialmente Stefano Albano, reo, secondo il COISP, di avere proposto la cittadinanza ordinaria per la madre di Federico Aldrovandi. Soltanto per questo è stato denunciato per diffamazione.
Sì, guarda, questo veramente è dell'assurdo. Ma lasciamo da parte le questioni italiane, perché
torniamo in Spagna con l'ultima notizia della settimana.
Una notizia molto interessante.
È una notizia, diciamo, più che altro simbolica, perché esula dai temi veri e propri della nostra rubrica. È simbolica perché riguarda la Plaza del Sol di Madrid, cioè la culla del movimento del 15M, perché la fermata di metro Sol, che evidentemente la fermata di metro della piazza, che è la fermata più importante della linea 2 del metro di Madrid, è da questo mese ufficialmente sponsorizzata dalla Vodafone. Quindi il nome della fermata è cambiato da Sol a Vodafone Sol. Due giorni fa c'è stata l'inaugurazione ufficiale, e si prevede che a settembre la linea intera cambierà nome e si chiamerà linea Vodafone. Quindi le altre linee manterranno il nome ufficiale. Tutto questo in cambio di 3 milioni di euro per 3 anni. Quindi possiamo sperare che fra 4 anni la fermata torni ad avere il suo nome.
Il rischio è che tra 4 anni tutte le linee abbiano dei nomi.
Sì, il rischio, era una vana speranza. In effetti il rischio più probabile è questo.
Sì.
E diciamo che sostanzialmente non ci sono problemi di marketing, perché la linea scelta è la rossa, quindi i colori di Vodafone, perfetto, una notevole operazione di marketing. No, Steve, questo è un fattore importante.
Potrebbe essere la linea Ferrari a questo punto.
Anche, un'altra possibilità, non dare idee per il futuro.
Infatti.
E segnalo come ultimo dettaglio che è stato lanciato un hashtag su Twitter, Tappamos la Marca, dove si proponeva sostanzialmente di boicottare la nuovissima denominazione della metropolitana.
Banzo, grazie come sempre per puntualità e precisione. Continuiamo con il nostro programma, abbiamo un sacco di notizie, un sacco di cose, lo sapete, un sacco di ecco, vabbè, è questo, no, sento sto telefono, è qualcosa di... vabbè, rispondiamo, so già chi è. Pronto?
Pronto?
Eccola lì.
Pronto? C'è il Dani? No. È la mamma.
No, signora, non
sono
c'è.
Sono la Gina.
Suo figlio credo sia in Mozambico, da quello che sappiamo.
Ah, ma sì, ma adesso già sta facendo il giro del mondo.
Lo sa lei?
Sì, sì.
E allora cosa chiama qua, signora?
Ma perché gli volevo dire una cosa. Siccome lui sta in giro, si chiama dai centri, quelli lì dove ci sono i
terroristi?
No, quelli. Lì dove si attaccano al computer. No, è fuori, quando sei fuori che non c'è il telefono.
Ah?
Ecco, e i consensi.
Ah, c'è da Skype. Okay.
No, come si chiamano? Beh, insomma, non mi deve chiamare a casa, al telefono, però a casa della Marisa, perché stiamo preparando i dettagli per il matrimonio della Jennifer.
Ah, e chi è?
E Jennifer è la figlia della sorella del cognato del cugino di secondo grado di mio marito.
Beh, voi che ve frega, insomma, allora.
È che si sposa con Nicolino, che è il figlio della seconda moglie dello zio acquisito della Marisa.
Ah, caspita,
quindi
proprio...
saremo quasi famiglia.
Beh, insomma, è un po' complicato capire com'è lì la relazione parentale, però
ecco,
vabbè.
Ecco, sì, stiamo preparando le bomboniere, noi facciamo le ciabatte e i confetti.
Ah, pensavo una, quando ho detto le pensavo un'altra cosa, però sì.
Ecco, ma senti, tu c'hai da preparare qualche matrimonio, tu?
No, devo andare a un matrimonio effettivamente, signora, tra qualche giorno.
Vedi, che è una cosa molto importante preparare i matrimoni, perché quel giorno lì bisogna andarci preparati. Io vi voglio dare i consigli adesso.
Sentiamo.
rapidamente che c'ho da finire, che devo decidere se le ciabatte.
Prego, signora.
Destra o sinistra?
Non la interrompo.
Senti, allora, innanzitutto bisogna portarsi con le ciabatte di ricambio, perché dopo un po' i piedi fanno male, sono gonfi, la cosa più importante di tutto sono i piedi. Ecco, sono i piedi, hai capito?
Ho capito, signora, ecco, no, sì, perché, ma parla fuori dal mio telefono, io non lo so.
No, stavo guardandomi i piedi.
Va bene, insomma, dai, che scena, dai, per favore, signora.
Allora,
stiamo mangiando.
Il vestito. Ecco, tu che sei un ragazzino, forse non c'hai bisogno del vestito, però...
Che faccio, vado in giro nudo, signora, scusi.
Ma senti, tu che mi dai queste immagini adesso che tutti al matrimonio nudo, non è possibile.
Ma no, non ho detto, è lei che mi dice non ha bisogno del vestito, vabbè, continui.
Vabbè, ma tu ti metti qualsiasi cosa, e tanto voglio dire, ecco, non devi essere appariscente. L'importante è che non ti metti i colori, quelli lì, fucsia o
vabbè,
il
mi
giallo,
auguro,
ecco,
mi
quelli
auguro.
Lì che sono dei lavoratori della strada.
Vabbè, signora, continui, su, via.
Sei un lavoratore della strada?
Ma no, signora, continui, su, ma... allora, che il banzo vuole dire una cosa, signora.
Come?
Il banzo vuole dirle una cosa.
Banzo, ti sposi?
No, volevo chiedere al signore se per lavoratore della strada intende operatore ecologico o spazzino, più volgarmente.
Senti,
detto,
banzo,
oppure prostituto.
Il professorino che ci sa tutto lui, tu ti devi pulire la bocca con il rastrello.
Questa volta ha ragione la signora, banzo. Credo hai fatto che... il professorino, eh? Hai fatto il simpatico.
L'operatore lì della strada.
Vabbè.
Ma anche dei giardini.
Credo che tu entri il rastrello.
Vabbè.
Senti, il vestito più bello deve essere quello della sposa, no? Però dopo un'ora di chiesa, quando noi abbiamo visto questa sposa lì, che sta lì ferma, impalata, allora abbiamo una cosa. Cominciamo a guardare anche le altre, no, ragazzi? Quindi bisogna essere molto, molto, molto belli tutti quanti. Ecco, e portare anche un vestito di ricambio.
Ah, bene, signora.
Perché se c'è una donna che ce l'ha...
No. Ah, un acquazzone, pensavo, dico no.
Una che?
Un acquazzone.
Questo sì, questo dell'acquazzone.
Signora, cosa aveva capito?
Queste cose che voi bevete io non lo so.
Ah, vabbè, signora, continui, su.
Ecco, allora, dopo, insomma, non lo so quello che stavo dicendo.
No, che insomma, bisogna avere il
vestito
di
ricambio.
Ricambio.
Sì, perché se c'è una che ce l'ha uguale a te, tu gli butti addosso un po' di martini, e anche le acciughe e dell'antipasto, e poi gli dai il vestito di ricambio.
Brutto? Che è brutto?
Beh, non è che è proprio quello che tu ci hai messo 6 mesi per trovarlo e poi ha detto che è l'ultima cosa che hai trovato nell'armadio.
Così che bisogna... E poi che altro bisogna portarsi dietro?
Niente, non bisogna... L'essenziale, soprattutto per il trucco. Se voi ragazzi volete farvi il trucco, vi dovete... Acqua e sapone.
Sì.
Vi dovete alzare alle 5 di mattina.
Ah, è certo.
Ecco, vi dovete usare molta acqua e molto sapone e molti trucchi.
Sì.
E così portate niente, se no... Vi truccate come le spogliere listi, quelli lì del Dani, ecco, e fate in un momento e non ci pensate più. Però voi scegliete, sono alternative. Ecco, mangiare. Voi non ci andate giù di pane e di gas subito, che poi arrivate nemmeno al secondo piatto. Te ti conosco, sei uno di quelli che si abbuffa da subito e poi
sì,
non
è vero,
arriva
ha ragione,
fine.
È vero.
Non arriva alla fine.
Ma no, ma io mangio all'inizio, dopo continuo a bere e basta.
Ecco, ma vedi che sbagli, perché poi ti viene la pancia lì che ti gonfi tutto. Ecco.
Ma non mi gonfio, signora.
Ma lì bisogna portare sempre il ventaglio, perché lì ci sono le vampate.
Ah.
Anche quelle di calore.
È un po' ambigua sta cosa. Vabbè, continui, signora.
E poi niente, per le foto sorridete tanto. E mettetevi le grappette se non ci riuscite a sorridere perché avete mangiato troppo. E tenetevi vostro marito vicino per qualsiasi evenienza. Se vi ubriacate, date la colpa a lui.
Eh beh, una buona idea. E chi non ha marito?
E chi non ha marito non va al matrimonio.
Ma come? Magari lo cerca proprio lì.
Beh, senti, tu vai, cioè, te, sì, io l'ho capito, quando vai al matrimonio, che ci vai a fare? Signora... Se sei un pericolo pubblico numero uno.
Signora, guardi, siamo in ritardo con il programma, dobbiamo tagliare.
Vabbè, senti, allora bisogna portarci ai matrimoni sempre i pettegolezzi più importanti. E così ve li giocate come la briscola. Quello che c'è, il pettegolezzo più importante vince.
Sì,
il
Banzo secondo me vince,
E perché Banzo, hai un pettegolezzo tu?
No, io volevo soltanto chiederle se anche ai matrimoni è consigliabile calzare il preservativo.
Senti, Banzo, è la seconda volta che fai il professorino in una giornata. Ma non so,
in cinque minuti.
In cinque minuti. Ma senti,
signora, stia calma, su, guardi.
Niente, basta, non ci voglio parlare più con voi. Allora, siccome avanza tanta roba da mangiare, mi raccomando, portate i tupper per portare tutto il da mangiare a casa. E soprattutto, Banzo, te lo dico a te, non è a te, non è che dei matrimoni. Però, quando andate al matrimonio, calzate il preservativo.
Vede che mi ha dato ragione.
Va bene, grazie signora, stia bene, arrivederci.
Ciao, ciao, baci, saluti al Dani.
Vabbè, togliamo sto parotto di fondo, anche oggi la signora Gina, oggi siamo quasi un po' in ritardo, quindi andiamo subito con un'intervista in collegamento da Istanbul, Filippo Fiorini. Abbiamo registrato proprio l'altro giorno questa intervista, non sono cambiate molte cose dall'altro ieri, anche se sì, ci sarebbero degli sviluppi, ma ci fa una bellissima panoramica di quello che sta succedendo lì a Istanbul. Ecco qui l'intervista registrata proprio l'altro ieri in collegamento telefonico da Istanbul con Filippo Fiorini.
Abbiamo in collegamento da Istanbul Filippo Fiorini, direttore di Pangea News, una piccola agenzia di stampa indipendente con sede a Buenos Aires e che si occupa soprattutto di America Latina. Filippo in questi giorni è eccezionalmente a Istanbul per seguire gli avvenimenti turchi. Innanzitutto benvenuto a Zibaldone, Filippo, come vanno le cose là?
Grazie Steven, qua tutto bene, oggi dopo i duri scontri di ieri la situazione temporaneamente si è calmata. Ma i disordini potrebbero ricominciare in qualsiasi momento.
Ci potresti fare un rapido assunto di quello che è successo nelle ultime settimane a Istanbul e in Turchia? Perché purtroppo le informazioni di cui disponiamo qui da Barcellona, ma in genere insomma dall'Europa occidentale, sono poche e soprattutto sono poco affidabili.
Sì, quando le ruspe hanno tentato di entrare nel parco Gezi di Istanbul per distruggere gli alberi e iniziare la costruzione di un centro commerciale, il piccolo gruppo che si opponeva a questo progetto ha cercato di resistere e il loro movimento si è rapidamente trasformato in una mobilitazione a livello nazionale che ha coinvolto tutte le principali città del paese, anche le città del sud, con una serie di reclami direttamente contro il governo del primo ministro Erdogan.
Una cosa che credo sia molto interessante capire, visto che tu sei lì e in questi ultimi giorni, in queste ultime nottate sei stato proprio nelle piazze di Istanbul, è chi c'è nelle piazze, di quante persone stiamo parlando e qual è il clima che si respira?
La quantità di persone è variabile proprio anche per l'identità delle persone che sono nelle piazze. Durante il giorno ci sono soprattutto giovani militanti, studenti, oppure gruppi politici particolarmente radicali. È molto variopinto lo spettro politico che c'è nelle piazze turche in questi giorni, ma la sera, dopo la fine degli orari lavorativi, convergono verso le piazze anche le cosiddette persone normali, gli impiegati, gli operai, i lavoratori dipendenti, i negozianti. Si ha l'impressione che ci sia, da un lato, una metà della società che appoggia il governo di Erdogan e dall'altra parte il resto della società che ha visto unirsi le bandiere più diverse, da i musulmani anticapitalisti ai movimenti gay, trans, lesbiche e bisex, dagli anarchici ai nazionalisti kemalisti, insomma c'è un po' di tutto, per ora uniti anche da la brutalità con cui la polizia ha risposto alle mobilitazioni, tutti convivono nelle piazze, specificamente a Gezi Park, in una piattaforma che resta unita.
Filippo, non ci sono tensioni tra i vari gruppi presenti nelle piazze? Perché per esempio ad Ankara le proteste sono sorte soprattutto contro questa legge per il consumo di bevande alcoliche nella sera, quindi con anche un forte sentimento laico, diciamo, quindi la presenza per esempio di gruppi musulmani nelle piazze non provoca delle tensioni o degli screzi?
Ma per quanto io ho potuto vedere personalmente si tratta di episodi sporadici, nel senso che c'è stato nella notte di domenica sera un litigio, una piccola rissa all'interno del parco Gezi a Istanbul, dove un tifoso del Beşiktaş aveva avuto un diverbio con dei venditori di alcolici ambulanti. Questo fa parte un po' delle possibili tensioni che possono venirsi a creare in un contesto del genere. Ma se si tiene conto della diversità che esiste negli accampamenti, direi che il bilancio è assolutamente positivo, tant'è che appunto convivono gli ultras del Beşiktaş con gli ultras del Galatasaray, con gli ultras del Fenerbahçe, una situazione che, come tutti sanno, le tifoserie turche sono tra le più violente e agguerrite al mondo. Queste tre squadre che ho appena citato sono tutte e tre di Istanbul e hanno tra loro una rivalità storica, eppure sono unite davanti alla repressione della polizia e la politica che sta portando avanti il premier.
E quante sono, bene o male, ti sei fatto un'idea delle persone che si fermano a dormire la notte?
È difficile dirlo, saranno, ma a Gezi potrebbero essere 10-15 mila persone quelle che accampano, ma non vorrei sbilanciarmi in dati che poi potrebbero risultare non attendibili. Posso dirti per certo che gli organizzatori hanno diffuso per domenica scorsa 500.000 persone in piazza, e poi quando è scattata la repressione ieri, la repressione di polizia, ci sono state una giornata intera di scontri, dicono ci fossero 50-60 mila persone in piazza. Era martedì, no? Quindi la possibilità di raggiungere piazza Taksim e il parco Gezi erano minori rispetto al fine settimana.
Beh, comunque sono cifre davvero importanti se le compariamo anche con ciò che è successo in Spagna nella primavera del 2011. Il numero di persone che dormivano erano molte di meno, la Plaza Catalunya, che forse anche ha una capienza minore di Piazza Taksim e del Parco Gezi di Istanbul, però era difficilmente superavano le 20.000 persone, quelle che si concentravano in Plaza Catalunya, e anche a Puerta del Sol 500.000 persone, come hai parlato prima, insomma difficilmente si sono raggiunte. Quindi insomma è una protesta che sta coinvolgendo davvero e sta sconvolgendo anche la società turca.
Sì, certamente, come ti dicevo non sono sicuro dei dati sulle persone che campeggiano, quindi non vorrei sbagliarmi, non vorrei dare un'informazione imprecisa. Comunque la mobilitazione è grande ed è trasversale a tutto il paese, cioè Istanbul e Ankara sono città con realtà molto diverse rispetto a quelle che ci sono nel resto del paese, eppure tutti impugnano gli stessi reclami, anche ad Antakya o altre città del sud, dove ci sono stati, nonostante siano piccoli centri urbani, comunque ci sono state grandi mobilitazioni e una forte risposta da parte dell'autorità.
E hai parlato di repressione, insomma, che è una notizie che sono arrivate anche qui in Spagna e anche in Italia, immagino, con anche alcuni morti nei primissimi giorni delle proteste. E al di là della repressione della polizia, ci puoi dire qualcosa anche riguardo a come i mass media turchi raccontano le vicende dell'occupazione delle piazze?
Sì, in un primo momento c'è stata una buona dose di disinformazione, secondo quanto mi hanno raccontato, anche perché nei primi giorni della protesta io non ero presente. La stessa CNN internazionale ha fatto un servizio sulla sua filiale turca denunciando il fatto che CNN Turchia continuasse a trasmettere documentari sui pinguini durante le prime giornate di scontri, durante il primo giorno degli scontri, e comunque anche il canale All News turco NTV ha dato una copertura che è stata molto criticata ed ha portato a delle scuse da parte del canale su come era stato trattato il movimento nei primi giorni, forse anche sull'onda dei toni usati dalla politica, no? Perché tutti sanno che, diciamo, non è andato tanto per il sottile il premier Erdogan nel definire le persone che erano in piazza, nel dire ciò che pensa di loro.
E a questo proposito ti volevo domandare anche quale futuro vedi per questo movimento. Pensi che, come è successo nelle piazze spagnole, poco a poco, e anche dovuto all'estate che ormai è alle porte, il movimento si sgonfierà, la gente poco a poco si stancherà di manifestare quotidianamente, di accampare nelle piazze ogni notte, oppure credi che si concretizzerà in qualcosa che può avere a che fare con un movimento politico, con delle richieste più concrete, con un programma magari di cambiamento per il paese?
Ma concretizzarsi in un movimento politico, in un partito o in qualcosa che possa avere una rappresentanza in Parlamento è la grande sfida storica di tutti i movimenti di piazza, quindi certamente uno dei salti più grandi, soprattutto con tante diversità al suo interno. Credo sicuramente che finché Erdogan e i suoi ministri manterranno la politica di non fare un passo indietro, perché è chiaro che il messaggio che loro vogliono dare ai loro elettori è che non intendono cedere per non mostrarsi deboli, la loro aggressività continuerà a fare da collante per il movimento, quindi finché la polizia continuerà ad attaccare i manifestanti qui e altrove, deve essere specificato che lo ha fatto in modo diverso a seconda dei luoghi e anche a seconda dei tempi, nel senso che all'inizio la repressione è stata molto più aggressiva a Istanbul, si è manganellato, si è sparato, ad Ankara si è sparato fino a ieri, ci sono i video di un visibili a tutti su internet di un poliziotto che spara a distanza ravvicinata a un manifestante, il manifestante adesso è in fin di vita per i colpi che ha ricevuto, però anche ieri che a Istanbul ci sono stati scontri per più di 24 ore, perché sono iniziati la mattina presto di ieri e ancora la mattina presto di oggi si continuava a lottare, la polizia ha sparato gas lacrimogeni in modo indiscriminato, ha usato i carri idranti in modo indiscriminato, ha creato il caos ed è passata sopra i reclami dei manifestanti impunemente, ma non ha manganellato nessuno, ecco, c'è anche questa sfumatura. Comunque, per concludere, diciamo, finché la polizia continuerà ad attaccare i manifestanti, credo che il movimento resterà unito. Poi bisogna vedere se saranno in grado di far coesistere le loro opinioni anche quando la situazione si calmerà. Adesso tra qualche mese, non so precisamente quando, ci saranno le elezioni amministrative in Turchia, e quella sarà la grande prova del 9. Erdogan avrà la possibilità di dimostrare se effettivamente gode ancora dell'appoggio della maggioranza della popolazione, e quella vista nelle piazze era solo una piccola parte, oppure se invece quelli che sono nelle piazze oggi rappresentano quello che intimamente pensano anche i cittadini che non hanno raggiunto Piazza Taksim o il Parco Gezi.
Assolutamente, due ultime domande prima di chiudere, Filippo. Una, ti volevo domandare se ci sono anche molte donne nelle piazze o se la presenza è soprattutto di uomini.
No, assolutamente, le piazze sono piene di donne, per quanto io ho potuto percepire non ci sono distinzioni gerarchiche, anzi la portavoce della piattaforma Gezi Taksim è una donna. Si chiama Mugella, ho visto nel parco, non so, ragazze con il velo che suonavano la chitarra del rock turco assieme a ragazze e ragazzi vestiti all'occidentale, per così dire, quindi non conosco la società turca così bene da poterti confermare che effettivamente quello che si sa da fuori sia vero o meno. Posso presumere che esista una certa dose, una dose eccessiva di machismo, però questa dose di machismo non c'è a Gezi, non c'è a Taksim.
Questa è un'ottima notizia. Infine l'ultima domanda, e dopo ti salutiamo Filippo. Tu hai percepito nelle piazze più paura per il rischio di una repressione della polizia, più rabbia per le proteste o più allegria per aver diciamo costruito uno spazio di incontro assolutamente nuovo e forse poco sperato fino a un mese fa?
ma molti molte delle persone che vivono e pernottano a Gezi Park sono ragazzi adolescenti che sono alla prima esperienza di, quindi quando la polizia si fa avanti effettivamente a volte si scatena il panico. Poi ci sono anche militanti di vecchia data che ne hanno viste di tutti i colori, non è questa la loro prima protesta, anzi vivono in realtà qui in Turchia, in cui la protesta è la normalità, che non si lasciano certo intimorire, anzi attaccano, contrattaccano la polizia, tant'è che la polizia dopo una giornata di scontri non è riuscita a sgomberare il parco ha resistito all'attacco, cioè, la reazione di buona parte dei manifestanti è stata forte.
E Filippo, ti ringraziamo per questo collegamento, per tutte le informazioni che ci hai dato, speriamo di risentirci presto, magari anche dall'America Latina, e in bocca al lupo per questi giorni ad Istanbul.
Grazie a voi Steven, grazie a Zibaldone, ai suoi ascoltatori, ci sentiamo presto.
Vi ricordiamo che Filippo Fiorini è direttore di Pangea News, una piccola agenzia di stampa indipendente con sede a Buenos Aires, e che in questi giorni si sta trovando a Istanbul, da dove ci hai raccontato quello che sta succedendo nelle piazze turche.
De comer, sin saber lo que costó, son sabrosos de comer, sin saber lo que costó, el pobre macho gritaba, y se me lo como yo. Chicharrones.
Benvenuti all'intermezzo comico.
Bruno, diciamo. Bruno, oggi non è giornata.
Oggi,
guardi,
infatti, no. Non è proprio giornata. No, infatti, guardi, l'ho sentito, che è troppa noia. Cerchiamo un po' la verve di Bruno.
Bruno. No, è che sono in ritardo, devo finire un sacco di cose del programma e non ho proprio voglia delle sue stronzate.
Ma manco io ne ho proprio voglia delle sue stronzate, diciamoci la verità, perché fuori c'era proprio gente che protestava, cioè, va a impedire queste sue stronzate.
Ma cosa sta dicendo? Ma non c'è fuori nessuno.
C'è la folla, una folla di tutte le nazioni.
Allora qui si contraddice, infatti, sì. Perché lei sempre dice che la radio non l'ascolta nessuno.
No, ma fuori c'è proprio la folla che gli dà
contraddetto Bruno.
No, gli dà proprio fastidio la presenza, proprio non lo so. Oh, eccoci. Vabbè, qua lo spettacolo intermezzo, diciamo, un'oasi del deserto per allegrare un po' questa noia di tutti i giorni. Beh, e diciamo questa palla di trasmissione che, diciamoci la verità, non decolla, Bruno. Infatti tutta la folla fuori mi ha detto vai a tirare un po' le orecchie, perché la gente vorrebbe sentire, però proprio no. Va l'aiutare un po'.
E quando c'è lei picchi di ascolto.
I picchi di ascolto,
incredibili.
La gente proprio si picchia. Dal piacere.
Continui, su, va, che voglio finire presto oggi. Mandare fuori subito.
Infatti, fantasia comica, le sue mille rubriche, tutte fresche, scoppiettanti, battute ridanciane per tutti i gusti. Grazie anche alla verve comica di scrittore di suo fratello Bruno.
Un applauso,
bravo. Ma vai con gli applausi. Oh, grazie degli applausi. E veniamo alla rubrica nuova che tanto successo ha riscosso.
Qual è?
Che ci fa un? E così si intitola.
Certo, sì, la ricordo.
Che ci fa
una
un?
Cosa penosa, proprio. Penosa.
Infatti la cerchiamo penosa, cerchiamo di sollevare un po' questa cosa penosa. Se lo indovinate, in 4 secondi e mezzo scriveteci sul nostro A Social Network. Eccoci qui. Oh, che ci fa un cantante in mezzo al lago?
Che ci fa?
Frank Sinatra. Oh, ecco qua. Qua. Sì, Sinatra, infatti. Dopo che si dice questa battuta, si dice anche ecco qua. Risate.
Bruno,
Effetto risate. Ecco qua. Grazie. Cosa ci fa un killer?
Perché faccio la spalla proprio? Vai, continui.
Che ci fa un killer in un campo di cereali? qualche volta può anche indovinare, provare.
Beh, ma sinceramente non ho idea, Bruno.
Manco una volta, la soddisfazione di dire una volta che cosa ci fanno. Controlliamo se hanno scritto la soluzione i nostri spettatori.
Guardi, sto guardando
i radio spettatori.
No, nessuno.
E fa il cereal killer. Ecco qua.
Continui.
Cosa ci fa un prete in una carriola spinta da un sacrestano? E questo è facile.
Cosa ci fa? Ho una cattiva idea, dai, lo dica.
Lo può dire questo?
No, non lo dico, lo dica lei.
Il prete a portè. È facile. Perché uno quando ci pensa dopo dice è facile. Diciamo.
Cioè, però, prima è difficile.
Infatti, prima è difficile.
Vabbè, continui. Comunque questa rubrica non è bella.
Comunque. No. Come non è bella?
No, a me proprio non piace. E i nostri ascoltatori nessuno commenta. Quindi.
E vediamo, poi bisogna capire un po' dall'intelligence audience della radio, diciamo, che il tempo stringe.
Certo, sto chiamando la polizia, per quello che sono distratto, che la vengono a prendere una volta per tutte.
E che cosa veniamo? Veniamo alla nostra rubrica filosofica, come disse Rocco Siffredi studiando sui libri.
La filosofica no.
No, sì, è concetti che fanno ragionare il cervello, per non farlo diventare blando e molle, concetti per filosofeggiare, con la mente sempre ballerina, molto meglio della cocaina, diciamo, della rubrica di filosofia e intellettualismi vari. Per esempio,
forse è anche interessante, continui.
Il concetto, per esempio, esprimiamo i vari concetti. Questa è un'altra rubrica nuova. Il concetto di cosa c'è sotto la crosta terrestre.
Cosa c'è?
La mollica terrestre.
Bruno, però.
Però questo concetto filosofico era importante. Per esempio, cosa fa l'ultimo bruco di una lunga fila?
Che fa? Su, lo dica, da, in fretta.
Il bruco del culo. E queste sono discussioni che vanno per le lunghe, potrebbero andare.
Noi non le facciamo andare per le lunghe.
Però potremmo continuare per millenni a discutere di questi concetti filosofici. Ci si potrebbe stare ore e ore.
Io passerei alla sua infanzia.
Prima però volevo dire quest'altra prima dell'infanzia, questa.
per i bambini Zibaldoni in ascolto,
esatto, per il concetto molto importante di cosa mangiano i cannibali inglesi alle 5 del pomeriggio. Cosa mangiano?
Tè.
Bravo. Con che cosa? Con gli spasticini. Tutti i concetti che sicuramente andrebbero ampliati, per esempio con dibattiti, incontri,
ma noi
non abbiamo tutto questo tempo, non abbiamo, e purtroppo veniamo a noi. Come disse Rocco Siffredi facendosi una peppa di gruppo. Purtroppo.
Dai, continuiamo. Oggi sono stanco.
È un po' il momento della contrizione. Un momento di grande pentimento, di tristezza e di pianto, stupore per questa storia un po' meschina. Che per me non è facile raccontare queste cose.
Ma lei deve liberarsi.
E io mi voglio liberare.
Noi vogliamo liberarci di lei e lei si liberi di se
stessa. Voglio liberare di me, bravo. Del piccolo Brunello.
Di Montalcino.
Torturato dalle suore necrofili del Colorado.
Del Colorado?
Però francesi, sempre. Gestivano l'orfanotrofio dove i miei genitori mi iscrissero alla tenera età di non so, 5-6 anni, per farmi crescere bello, sano, forte, vispo e contento e comico.
Non ci sono riusciti proprio.
E le suore avevano l'abitudine di giocare con me, tipo a palla prigioniera. Una palla prigioniera e l'altra no. Una me la nascondevano e l'altra me la lasciavano libera. E poi mi mettevano il collirio sui calli e il califugo negli occhi. Che cattiveria!
Quello sì,
E mi facevano succhiare con la cannuccia una sostanza gialla, sapore di banana e carciofo.
Cos'era?
E mi dicevano che era una bibita. Invece era il vomito di Suor Cornelia.
Ma che schifo!
Ma che
Bruno.
Schifo! Infatti, dicevo pure io, che schifo! Ma finalmente
scappò.
Chi? Come hai fatto a saperlo?
Queste sue storie non sempre visto.
Infatti sono proprio evaso, diciamo.
Evasi.
Con
la California.
Non da solo,
No.
Trascinando anche un mio caro amico rosticcere. Inglese.
Come si chiamava lui?
Si chiamava Bruschetta. E insieme valicammo, diciamo, i passi Passo Corese, arrivammo a fare Sabina, un luogo sperduto nelle valanghe svizzere, nelle vagine svizzere, diciamo, dove trovammo un morto
in
mezzo a campo.
E che era?
E ci imbattemmo in mezzo a questo campo, un morto, e ci impressionammo molto.
E ci credo.
Era un perito agrario.
Ah,
morto così.
Come mai?
Non si sa.
E che avete fatto?
E devo dire che, diciamo, questo amico mio rosticciere mi presentò sua sorella, la donna più bella del mondo.
Ah, bellissima.
Ah, bellissima, era vergine.
Addirittura, quanti anni aveva?
Io 56. Era vergine.
Si chiamava... Ma come faceva a essere vergine?
Vergine, 56 anni. Sì, no, se era vergine.
Forse l'ha mentito.
Non so, sì. Lei si chiamava Addolorata. Proprio di. Sì.
E dico, Svizzera?
No, Svizzera, Svizzera italiana.
Però di origine inglese.
Inglese, bravo. E mi disse: se ti fidanzi con me, tu vincerai il Festival dei Piccoli Fans.
Ah, e lei che ha fatto?
E io l'ho fidanzata.
Ah!
Oh!
Voleva vincere.
Sì, l'ho trasformata.
In ranocchia?
No, da vergine a pesci. Oh, oh. E mi educò a rock and roll indiano.
Addirittura?
Esatto. E se volete vi faccio pure questa.
Ma a questo punto io direi, ci faccia questa un po', si leva dei coglioni.
E infatti, perché questa infatti...
Guardi, le spengo anche la musica del tappeto e le lascio tutto questo, questo 30 secondi per dopo mandarla via.
Esatto, grazie dell'invito. Oh, jumping tango, gigante go, e ti congiura ne vai go, e gente ci trova una tanti bacciamo, e jumping tango, gigante go, di congiura ne vai fanto, oh, e ne ci trova una chinare, tu mi dai chinare, sta mi dai chiaman, e tu già che ci va, tu già ti appucci, già
पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो किसी के बुलाए फिर से न आएगी या किसी के बुलाए फिर से न आएगी या किसी के बुलाए जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ
Ma sì, è un pezzaccio, anche se quel coglione di Bruno è proprio un coglionaccio, dai, diciamolo così, proprio insomma, oggi parliamo spiccio, senza mezzi termini. Banzo, cosa vuoi dire?
È bellissimo che tu finalmente abbia smesso di chiamarlo fanfarone.
Sì.
Ho voluto prendere la parola solo per questo.
Bravo, com'è che fa sto pezzo?
Giampa e Django,
Gina a salvo. Possiamo interrompere qui?
Sì, chiudiamo qua e andiamo subito con gli annunci. Grazie Banzo, ringraziamo anche quel coglionaccio di Bruno. Quindi l'agenda di Zibaldone per i prossimi giorni: questa sera, venerdì 14 giugno, ve lo ricordiamo, siamo qui in diretta da Radio Contrabbanda alle 21, Conta Conti e Canta Conti, racconti di Ciccio Sgambari accompagnati dalla musica di Piero Pesce al Pastis Mandarosso, calle General Alvarez de Castro, vicinissimo al Mercato Santa Caterina, quindi in pieno Born. E poi invece domani sera alle 19.30 alla Libreria Italiana Le Nuvole, che vi ricordiamo è in calle San Luis 11, metro Joannic, ci sarà il primo incontro internazionale di box letteraria con Vasco Rialzo, che è stato qui a Zibaldone un paio di mesi fa, autore di Barcellone senza vie di mezzo, guida dedicata appunto al capoluogo catalano, scritta da Vasco Rialzo e pubblicata dalla Pendragon, che sfiderà Luigi Cogliazzi, che è stato ospite qui con noi un paio di settimane fa. Ha scritto 101 cose da fare a Barcellona almeno una volta nella vita, pubblicata da Newton Compton, e quindi c'era questa sfida tra questi due scrittori italiani che hanno scritto su Barcellona. Io sarò l'arbitro, ci sarà una ring girl del prostibolo poetico, Giulia V, ci sarà anche un broker per scommesse illegali e clandestine, che sarà Robert Massafra, e un aperitivo offerto dalla casa con Sangiovese, prelibatezza della cucina della Sereria. L'ingresso è libero, insomma, che volete di più? Domani sera alle 19.30 alle Nuvole ci si divertirà sicuramente. Se volete continuare la notte a Grassia, vi consigliamo lo spettacolo del prostibolo poetico alle 23.30 al Teatro Eneu di Calle Terol 26. L'ingresso è 12 euro, trovate in internet anche delle offerte a un biglietto ridotto, e vi ricordiamo che è anche il terz'ultimo spettacolo di questa particolare compagnia poetica al Teatro di Grassia, quindi è consigliatissimo, andateci. Sempre a Grassia rimaniamo per il giorno successivo, cioè domenica 16 giugno alla sera alle 21, sempre alla libreria Le Nuvole di Grassia, calle San Luis 11, metro Joannic, ci sarà Alessio Arena, freschissimo vincitore del premio Musicultura 2013, che offrirà un concerto unplugged. L'ingresso è 10 euro. Trovate maggiori informazioni su italiaes.org, sulla pagina web della libreria Le Nuvole e anche le rispettive pagine Facebook di Italiaes e della libreria Le Nuvole. E approfittiamo anche per ricordare che Bestiario Familiare, il nuovo album di Alessio Arena, sta per uscire. È già uscito il singolo Tutto quello che so sui satelliti di Urano, di cui trovate anche su YouTube il videoclip, che è meraviglioso e che abbiamo già fatto sentire qui a Zibaldone. Continuiamo anche ricordandovi che riprendono gli incontri dell'intercambio linguistico dell'associazione Più 39, quindi se volete praticare italiano, spagnolo, catalano ed anche inglese, potete partecipare. Il prossimo appuntamento è per giovedì 20 giugno alle ore 20 al in Carrer Carme 40, proprio lo stesso posto dove poi alle 21 ci sarà la presentazione del nuovo album con un live concert di Samantha De Siena, che abbiamo ascoltato prima. Quindi potete informarvi sulla pagina web anche dell'associazione Più 39, che è www.più39.org. Ormai siamo davvero a fine trasmissione, ci restano circa 10 minuti e oggi non c'è la nostra carissima Laura Orlandini, che è in giro per l'Italia, quindi saltiamo il consiglio musicale, l'ultimo trago musicale, e come ultimo trago musicale vi proponiamo una canzone trash, perché è qui con noi la nostra carissima Eva Vignini. Ciao Eva, bentornata.
Ciao Steven.
E oggi quindi un consiglio musicale trash, che ne dici?
Sì, oggi un consiglio musicale trash, ho trovato questa chicca e nulla. Ma la sigletta la mettiamo o facciamo interno?
Andiamo con la sigletta, eccola qui.
Se sei come me, c'è chi te dirà: smetti di giocare, comincia a studiare.
Quindi insomma, Eva, oggi cosa ci hai proposto, visto che è anche la conclusione del programma, quindi è una chicca speciale, direi, immagino.
Direi proprio di sì, caro Steven, visto che è arrivata finalmente l'estate tanto agognata, ho deciso, diciamo, di festeggiarla con un pezzo musicale estivo meraviglioso. È una vera chicca, è un pezzo che è stato scritto nel 2001 da un cantautore romagnolo di nome Alberto Solfrini.
Che il Banzo conosce, forse?
Assolutamente no.
Ah, ok, prego Eva.
Esattamente, ed è stata cantata con una voce sensuale e trash come nessun'altra da una cantante praticamente sconosciuta di nome Clara, di cui non sappiamo assolutamente nulla, ed è davvero un peccato, visto che diciamo questo pezzo aveva tutte le caratteristiche per appunto presagire una lunga carriera trash, ahimè stroncata sul nascere.
Quindi Clara,
diciamo,
dopo non ha fatto altro.
non ha fatto altro. Sappiamo solo che questo pezzo è stato, non so per quale motivo, un grande successo in Germania. Non so che effetto farà voi ascoltarlo, ma diciamo che a me questo pezzo con queste onde marine in sottofondo mi verrebbe voglia, ecco, di ascoltarlo all'infinito.
E Banzo?
Possiamo immaginare un contagio virale, essendo questo a me sconosciuto Solfrini romagnolo. Possiamo immaginare che sia stato portato in Germania da dei villeggianti sulla riviera.
È possibile, bravo Banzo, ottima idea. Eva?
E beh, posso dire che in realtà Alberto Solfrini, su qualche notizia su di lui l'ho trovata, diciamo un cantautore che ha avuto un momento di popolarità negli anni Ottanta e ha addirittura partecipato a Sanremo con un brano che si chiamava Rosa. Oltre a questo, insieme a uno dei suoi gruppi che erano i Richards, addirittura incisero un disco i cui testi furono tradotti in italiano, niente poco di meno che da Francesco De Gregori, quindi insomma
non è proprio l'ultimo coglioraccio, via.
Ma diciamo, torniamo al brano che stiamo per ascoltare. Il testo di questa canzone è affascinante, nonsense e davvero sensuale. Diciamo che dedicato a un mollusco come la vongola, tanto sublime, mollusco che appunto allude a un amore misterioso sparito nell'oscurità. Quindi io direi di andarcelo a sentire, perché è veramente un pezzo meraviglioso, meravigliosamente trash. Spero che diventi il tormentone estivo di quest'anno. Clara, la vongola.
Altro non può essere trash, è la trash zone, quindi così è. Grazie Eva, grazie come sempre per farci conoscere, scoprire o riscoprire delle chicche del trash nostrano. Vi ricordiamo che ormai siamo a fine puntata, quindi andiamo anche con i saluti. Ci ritroviamo di nuovo qui sui 91.4 FM di Radio Contrabbanda la prossima settimana, cioè venerdì prossimo 21 giugno dalle 18 alle 20. Sarà una puntata molto interessante con molta musica. Innanzitutto tornerà anche Claudio Venza e continueremo questa bella chiacchierata dedicata al Movimento 5 Stelle. Ma poi ci sarà con noi un grandissimo cantautore catalano, cioè Miquel Pujadó, che ha appena pubblicato il terzo album della sua lunga carriera dedicato a Georges Brassens, delle versioni in catalano di Georges Brassens, e ce la presenterà proprio qui a Zibaldone. E poi ci saranno anche altri collegamenti dalla Sardegna, tutti i nostri ospiti. Quindi insomma ci ritroviamo qui. Vi ricordiamo che potete seguirci non solo in FM ma anche in streaming dalla web di Contrabanda, www.contrabanda.org, e che sul nostro blog http.zibaldone.contrabanda.org trovate tutte le nostre puntate registrate in podcast scaricabili e le informazioni su tutto quello che facciamo. Quindi non ci resta altro che salutarvi e invitarvi alla prossima settimana e augurarvi un buon venerdì sera. O come meglio diceva il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván,
il tempo stringe, le prugne no.
Bravissimo Vanzo, penso che questo lo pensasse anche il buon Tierno Galván. Quindi fate l'amore con il sapore e ascoltatevi questa Clara, la vongola. Ciao ciao.
Aia, come stai? Va tutto bene, bene come sei? Si gira bene, bene come sei? Ballando si dondola. Come una vongola, ti muovi come una vongola, che sotto il sole si dondola. Ballando si dondola. Tu dimmi di che segno.
tenerlos.